6 di sera magazine.
Bentornati ad una nuova puntata del nostro magazine. Io sono Angelica Arbasini. In apertura ci occupiamo di una mostra organizzata nell'ambito del Film Festival Diritti Umani che si tiene dal 19 al 23 ottobre a Lugano. Poi parliamo di un sistema di comunicazione grafico che combina icone e linguistica ed è ispirato agli antichi geroglifici, un progetto che si chiama Comunicon. Infine scopriamo insieme la nuova stagione 2023 della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro. Finestre sull'altrove, 60 vedute per 60 rifugiati, è il titolo della mostra dell'architetto e disegnatore Matteo Pericoli, organizzata dal Film Festival Diritti Umani a Lugano in collaborazione con Art for Amnesty di Amnesty International, mostra che si potrà visitare dal 18 al 23 ottobre a Villa Ciani di Lugano. 60 disegni ritraggono altrettante vedute dalle finestre da cui uomini e donne rifugiate provenienti da tutto il mondo hanno affacciato lo sguardo dopo essere stati costretti ad abbandonare la propria vita. Con noi c'è l'architetto e disegnatore Matteo Pericoli, per il quale il tema della finestra, che svela uno spazio interno intimo o al contrario una dimensione esterna, è un tema caro. Citiamo alcuni suoi lavori, Finestre sul mondo oppure il volume Finestre su New York, 63 visioni della grande mela. Dunque un tema ricorrente nei suoi lavori, Matteo Pericoli.
Sì, lei ha detto gentilmente un tema caro, in realtà forse al di là di caro è una sorta di ossessione da cui forse è bene a un certo punto liberarsi. L'ultimo dei progetti è questo sul finestre dei rifugiati e forse segna il culmine di una cosa, di un qualcosa iniziato tantissimo tempo fa, nel 2004, quando stavo lasciando un appartamento dove vivevo con mia moglie a New York e nell'ansia di abbandonarlo mi sono accorto che avrei lasciato indietro un elemento che non sapevo cosa fosse, se fosse una cosa reale, irreale, tangibile, intangibile, che era appunto la vista di una finestra che mi aveva accompagnato per 7 anni. E questo momento di timore, di un distacco da una cosa che in qualche modo aveva avuto modo di segnare me, la mia percezione della città, di me stesso in un luogo che adoravo, eccetera, eccetera, ha fatto sì che iniziassi questo strano, peculiare percorso che ha attraversato tantissimi luoghi fisici, ha attraversato tante menti, tanti sguardi, e devo dire è culminato con questo lavoro che in qualche modo penso ne segni il naturale completamento. Quando pensavo di aver esaurito appunto tutte le declinazioni, le possibilità, le prospettive, si è presentata questa possibilità di guardare attraverso gli occhi e gli sguardi di persone che non possono vedere le stesse cose che vediamo noi, pur vedendo al di fuori di finestre delle città dell'Occidente che in qualche modo li accolgono. E quindi con Art for Amnesty a un certo punto ci siamo domandati che cosa vedrebbero del nostro mondo, che cosa vedono del nostro mondo le persone che hanno abbandonato il proprio per avere sostanzialmente dignità, avere una vita che noi consideriamo essere probabilmente piuttosto normale.
Dunque una riflessione sui diritti umani e sulle diseguaglianze.
In qualche modo una riflessione perché il vetro riflette, perché il vetro è uno specchio, perché soffermarsi davanti a una finestra e veramente guardare fuori vuol dire in qualche modo domandarsi i motivi, implicitamente forse farlo, noi abbiamo chiesto di farlo esplicitamente, domandarsi i motivi per cui ci si trova in quel punto dello spazio e del tempo. Io avevo sempre avuto la sensazione che lo sguardo alla finestra fosse un rapporto che andasse in due direzioni, che non fosse solo noi che guardiamo, ma fosse la proiezione di un luogo dentro la nostra mente e percezione. Questa cosa si è in qualche modo incredibilmente o tristemente resa più che evidente nel proprio simbolismo, metafore, eccetera, soprattutto durante il primissimo lockdown della pandemia, dove veramente ci siamo tutti ritrovati a guardarci da una finestra all'altra, e immaginare, sognare, sperare, temere, pensare a un qualche cosa che poteva trasformare ciò che vedevamo, che era in fondo sempre uguale. E poi evidentemente queste storie mettono in luce i complessissimi rapporti che una persona che scappa da un luogo per arrivare a un altro, va da un altrove a un altro altrove, si trova a dover affrontare quotidianamente, semplicemente guardando fuori dal finestra.
Ecco, nella mostra Finestre sull'altrove, organizzata a Villa Ciani, ogni illustrazione parte da fotografie delle finestre delle abitazioni di uomini e donne rifugiate, e ogni veduta è accompagnata da un testo.
Sì, abbiamo, direi per la prima volta rispetto a tutti gli altri miei progetti, siamo stati categorici e molto scientifici, per così dire, nel portare avanti il progetto. Ovviamente c'era prima la parte nella quale Art for Amnesty e Amnesty International sono stati più attivi nella ricerca di persone che volessero condividere il loro sguardo. Poi abbiamo richiesto con grande attenzione le tantissime foto di cui ho bisogno, di una finestra per poterla disegnare, perché una vista da una finestra, la vista è immateriale, la finestra è materiale, ma la vista è intangibile, dipende dai punti di vista, dipende da tantissime cose. Sebbene i disegni siano estremamente attenti a riprodurre esattamente quello che c'è, io devo avere almeno 30 o 40 foto della finestra e della vista, eccetera, eccetera. Dopo aver fatto il disegno, piuttosto meticoloso, il più chiaro possibile, dove tutto è ridotto a delle linee che sono la massima sintesi nella possibilità di comunicare senza le parole, abbiamo poi condiviso i disegni con le stesse persone che ci avevano mandato le foto, quindi i rifugiati, le rifugiate, e facendo loro vedere la loro vista, la loro veduta, tradotta sostanzialmente in un disegno che rappresentava solo quello che c'era, abbiamo poi chiesto che cosa ci vedessero del loro passato, che cosa rappresentasse, abbiamo chiesto quanto di quello che vedevano ora fosse condizionato da quello che avevano portato con sé e quanto di quello che avevano portato con sé condizionava la vista di quello che c'era fuori dalla finestra in questo istante. Questo ha dato vita a questa sorta di rigore, ha dato vita invece a una varietà e una possibilità di intralettura tra le varie finestre. I miei sono solo dei disegni che offrono una piattaforma per queste storie per essere raccontate. Quindi il viaggio è reso esponenzialmente più intenso e più forse rivelatore della complessità della vita di queste persone.
Dunque, Finestre sull'altrove, 60 vedute per 60 rifugiati, si può visitare dal 18 al 23 di ottobre a Villa Ciani di Lugano nell'ambito del Film Festival Diritti Umani. Cambiamo argomento perché ci occupiamo adesso del progetto Comunicon, che sviluppa e implementa un sistema di comunicazione grafico, ovvero un linguaggio visuale semplice fatto da icone, da immagini, che trova applicazione in diversi campi. È caratterizzato da una struttura linguistica, da significati precisi ed è disegnato e pensato per costruire frasi complete. Dunque, un nuovo linguaggio internazionale che potrebbe aiutare le persone a ridurre le barriere linguistiche. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e lo facciamo con il fondatore del progetto Comunicon, Cesco Reale, studioso di linguaggi e divulgatore scientifico. Benvenuto.
Buonasera, grazie per avermi invitato.
Allora, come nasce innanzitutto questo progetto?
Dunque, l'idea nasce alcuni anni fa, quando ho scoperto il mondo delle lingue visuali. Io sono un appassionato di lingue, sono nell'ambiente dei poliglotti, dell'esperanto, eccetera. E alcuni anni fa ho scoperto che esistono anche delle lingue visuali, fatte di immagini. E quindi, diciamo, l'idea è stata andare a vedere, conoscere quali sono queste lingue, questi linguaggi sviluppati nell'arco dei secoli, molti anche recentemente negli ultimi decenni, quali obiettivi, eccetera, e mi sono reso conto che, diciamo, c'era una mancanza abbastanza grave, nel senso che le cose, i linguaggi esistenti non erano completi, non miravano a avere un linguaggio completo in cui si potesse dire qualunque cosa attraverso le immagini.
Comunicano a quali ambiti si può applicare? Cioè, questo nuovo linguaggio visuale dove concretamente si può utilizzare? O come?
Allora, gli ambiti di applicazione sono vari. Diciamo, magari per capire gli ambiti bisognerebbe capire un attimo prima la storia, no? Degli altri linguaggi visuali, per cui magari faccio un attimo un salto indietro. Diciamo che i primi linguaggi visuali nascono con l'inizio della scrittura. La scrittura nasce in vari posti diversi nell'umanità, si sa che è nata in maniera indipendente, e in tutti questi ambiti, in ognuno di questi luoghi, per esempio i geroglifici egizi, la scrittura cinese, la scrittura babilonese, i Maya, la scrittura Maya e così via, in tutti questi contesti è sempre nata non soltanto degli elementi che rappresentano il suono, come possono essere le lettere del nostro alfabeto, ma anche con degli elementi, diciamo, semantici, cioè che rappresentano un significato. Per esempio, voglio rappresentare un albero e faccio un disegnino di un albero, no? Per dire albero. E quindi lì sto rappresentando il significato e non il suono. Poi da lì la scrittura poi si è evoluta invece sempre più in maniera fonetica, quindi di rappresentazione del suono, esattamente come i nostri alfabeti, come l'alfabeto latino, l'alfabeto russo e così via. Quindi questo è un po', diciamo, nei secoli, no? Poi però ci sono stati invece degli altri linguaggi inventati non da una civilizzazione, ma da singole persone, da filosofi, da linguisti e così via, che avevano degli obiettivi specifici. Per esempio, negli ultimi 50 anni sono stati sviluppati dei linguaggi iconici per un ambito che si chiama comunicazione aumentativa alternativa. Tra l'altro in Ticino c'è una fondazione a questo scopo, ed è un ambito di applicazione in cui si creano questi linguaggi visuali per persone che hanno delle disabilità, che possono essere motorie o intellettuali. Allora, sono dei linguaggi molto interessanti, hanno però il problema di essere, cioè il problema, diciamo, rispetto alla dal nostro punto di vista, il problema è che non sono pensati come internazionali, hanno delle esigenze molto specifiche e abbastanza basilari, e sono spesso ricalcano la struttura della lingua locale, per cui manca un concetto di internazionalità.
Ecco, immagino che l'obiettivo sia quello di abbattere le barriere linguistiche e quindi di agevolare la comunicazione.
Sì, appunto, il nostro approccio più internazionale è proprio quello di pensare una lingua iconica che possa essere utilizzata, ad esempio, in un aeroporto in cui c'è necessità di scrivere, come oggi già avviene, no? Magari un pannello in diverse lingue. Ovviamente c'è spazio magari per 3, 4, 5 lingue e poi non si possono mettere 6.000 lingue, quindi magari si mette un'icona che dovrebbe in teoria rappresentare l'intera frase, no? E quindi tutte le persone che non riescono a leggere queste lingue devono far riferimento a quest'unica icona che dovrebbe rappresentare il significato. Il problema è che queste persone ovviamente non riescono magari a capire la completezza del messaggio. Ecco, noi possiamo invece, con il linguaggio che stiamo sviluppando, tradurre l'intera frase, e quindi possiamo migliorare la comunicazione, la comprensione di questo messaggio scritto. Gli utenti quali sono? Sono per esempio i bambini che stanno imparando a leggere, quindi, o che ancora non sanno leggere, no? Sono i migranti, i turisti che non conoscono le lingue che sono scritte in quel pannello, e come dicevo prima, anche alcune categorie di persone con disabilità.
Francesco Reale, facciamo proprio un esempio concreto, proviamo a descrivere una di queste icone che avete ideato, che avete creato, e appunto che possono comporre addirittura una frase intera.
Allora, faccio un esempio che abbiamo sul nostro sito, che è un esempio semplice che abbiamo testato ormai da qualche anno e che viene capito da oltre il 95% delle persone, che è: io amo ascoltare la musica. Questa frase l'abbiamo tradotta con quattro icone. La prima è io, quindi abbiamo sviluppato tutti i pronomi personali, tra cui io, e io è una persona che indica se stesso.
Mm-hmm.
Dopodiché, questo esisteva già, non è che abbiamo inventato nulla di nuovo, però diciamo abbiamo sviluppato anche altri pronomi personali che in altre lingue non esistevano, per esempio. Dopodiché amo, c'è il classico cuore che simboleggia amare, poi c'è il verbo ascoltare, e abbiamo fatto una persona che mette la mano dietro l'orecchio, quindi si vede una testa con una persona che mette la mano dietro l'orecchio, con delle onde acustiche che si diciamo vanno verso la testa, e quindi si capisce che la persona è intenta ad ascoltare. E infine l'ultima icona è la musica, che abbiamo fatto con delle note musicali, sostanzialmente. Ecco, questo è un esempio molto semplice.
Sì.
Diciamo, cos'è che Icon ha in più di altri, sì, di altri progetti? È che, appunto, come dicevo prima, è pensato per essere internazionale, quindi abbiamo anche un gruppo di semiotici e di linguisti che fanno delle analisi per capire quali simboli, quali immagini sono capiti, da quali culture, e nel caso cerchiamo di renderlo il più internazionale possibile, o eventualmente creiamo anche dei sinonimi iconici, quindi delle icone diverse che si possono utilizzare in culture diverse, in casi diciamo dove necessario. Dopodiché abbiamo sviluppato per esempio anche degli aspetti che in altre lingue non abbiamo trovato, per esempio abbiamo molti tempi verbali, e i tempi verbali sono anche essi molto intuitivi, sono fatti con una linea temporale dove si va a segnare il passato, il presente e il futuro, ma anche l'aspetto verbale, per esempio se è un'azione continuata o ripetuta e così via. Per esempio in italiano si può dire io stavo facendo un'azione continuata nel passato. Noi possiamo esprimere anche queste sottigliezze.
Una rassegna per bambini e famiglie, il debutto dello spettacolo vincitore del bando Testi in Scena, gli spettacoli di nuova drammaturgia, sostegno alle compagnie teatrali e sperimentazione. Questa è la proposta della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro per la stagione 2022-2023, il cui titolo è Voci di Dentro. Un titolo particolare che ci spiega la direttrice artistica Ilenia Santo.
Allora, questo titolo prende ispirazione dal titolo di una commedia di Edoardo De Filippo che si chiama Le voci di dentro. Perché lo abbiamo scelto? Perché all'interno di questa commedia emerge in maniera molto forte il rapporto tra una dimensione di sogno e una dimensione reale. E quello che noi abbiamo cercato di fare nel momento in cui abbiamo costruito il nostro cartellone è stato proprio dare spazio a questa dimensione appunto più onirica. Però le voci di dentro che verranno raccontate sul nostro palco non sono soltanto voci legate ai sogni che facciamo durante il sonno, quindi in uno stato dormiente, ma sono anche quelle voci che hanno a che fare con dei pensieri più lucidi, più razionali e che quindi possiamo considerare come delle intuizioni, oppure quelle più oscure, più recondite, più nascoste, che quindi possono diventare un po' dei presagi. Inoltre, sempre ispirandoci al grande attore e regista drammaturgo italiano, emerge in maniera molto forte un altro aspetto, cioè il rapporto dell'io con la collettività all'interno della quale si inserisce. Infatti questa stagione è costruita proprio con il desiderio di dare spazio a delle soggettive che riguardano l'uomo e la donna del nostro tempo, ma al tempo stesso di connetterle chiaramente con i giorni nostri, quindi con la nostra contemporaneità. E rubiamo anche a Edoardo la convinzione sulla quale abbiamo poi definito la nostra rassegna, che appunto si chiama La Nuova Drammaturgia e che inizierà da gennaio, secondo la quale per raccontare appunto questi giorni di oggi è importante una scrittura che sia anch'essa di oggi. Infatti Edoardo, nonostante il grande amore per i classici, spesso si chiedeva, sì, andiamo a teatro, vediamo Brecht, vediamo Pirandello, bellissimo, ma i malanni di oggi, le nostre paure, le nostre preoccupazioni, chi è che ce le racconta, chi è che si fa carico di questa responsabilità? Ecco, noi abbiamo un po' cercato attraverso il lavoro degli artisti che presenteremo sul palco proprio di prendersela questa responsabilità e anche di rispondere un po' ha una questione che ha a che fare con l'incomunicabilità, il fatto spesso di tenere queste voci di dentro nascoste, oppresse, di non dare ascolto a quelle che appunto possono essere delle intuizioni.
Passando alla rassegna, ecco, una rassegna per bambini, per le famiglie, per gli adulti, e c'è anche il debutto dello spettacolo vincitore del bando Testi in Scena, un bando di concorso che ogni anno voi istituite.
Sì, esattamente. Diciamo che la stagione partirà con una rassegna dedicata a tutti, quindi sono spettacoli per bambini dai 5 anni su, ma sono spettacoli capaci di parlare anche agli adulti, perché affrontano questioni che davvero hanno a che fare con tutti noi. Il 23 ottobre inizieremo con uno spettacolo che si chiama Aspettando Cartasia e che racconta la storia di un artista in crisi. Tra l'altro questa tematica la vedremo anche affrontata alla fine della nostra stagione teatrale durante il festival estivo. Poi ci sarà un altro spettacolo che partirà da queste voci che sono più che altro delle parole, sogno, paura, coraggio, per poi finire a dicembre, per quanto riguarda la rassegna per l'infanzia, con uno spettacolo della compagnia ticinese Sugo d'Inchiostro che invece affronterà la tematica della guerra. Anche per quanto riguarda poi la rassegna Nuova Drammaturgia ci sono delle tematiche importanti, come ad esempio il rapporto dell'uomo con la tecnologia oppure il rapporto dell'uomo con l'ambiente. Ci sono due spettacoli che affrontano in maniera molto diversa il tema della maternità. E appunto ad aprire la rassegna Nuova Drammaturgia sarà a gennaio lo spettacolo vincitore del bando Testi in Scena. Lo spettacolo si chiama Giostra, il testo è scritto da Michele Ruol e la regia è di Gerardo Benedetti, che si trova alla sua prima regia.
Ecco, ricordiamo che ci sono anche le residenze artistiche, ovvero l'opportunità per gli artisti del teatro di soggiornare in Ticino presso i vostri spazi, quelli della Fondazione, per una settimana.
Sì, esattamente. A fine anno lanceremo una call for project attraverso la quale poi selezioneremo 6 progetti che staranno in residenza qui nei nostri spazi una settimana. Il cartellone che noi abbiamo costruito quest'anno è basato proprio sui progetti che noi abbiamo ospitato l'anno scorso. Questa è una scelta molto precisa della Fondazione, perché significa che ospitiamo progetti che hanno meno di un anno di vita e quindi significa anche assumersi un po' quel rischio che noi sentiamo necessario comunque per lo sviluppo culturale del nostro territorio, di scegliere anche dei progetti che non sono rodati, che però hanno bisogno comunque di palesarsi al pubblico e quindi hanno bisogno di essere portati sul palco.
Ecco, la Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro è anche un luogo inclusivo, c'è una collaborazione ormai storica con le scuole speciali del Sottoceneri, diciamo queste collaborazioni, questo impegno è valso alla Fondazione il riconoscimento del premio Il Mio Equilibrio.
Sì, esatto, soprattutto quel premio ci è stato riconosciuto insieme all'associazione A21, con la quale nell'agosto del 2022 abbiamo creato questo campo estivo inclusivo rivolto a tutti i bambini, dove abbiamo dato loro la possibilità di incontrare diversi linguaggi artistici, quindi dal teatro alle arti visive, alla musica, a dei laboratori creativi. Ed è stato quello con A21 un incontro molto bello che davvero ha fatto sì che questa casa diventasse proprio la casa di tutti.
Grazie ad Ilenia Santo, direttrice artistica della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro, e grazie a tutti gli ospiti di questa puntata. 6 di Sera Magazine per oggi termina qui. Domani parleremo di un progetto imprenditoriale nuovo che vuole rilanciare l'attività erboristica della Val Calanca in maniera sostenibile a chilometro zero. Appuntamento dunque a domani da Angelica Arbasini, un buon sabato sera. Thank you.